Il periodo che va dal 1945 al 1967, contrariamente all'approccio che aveva avuto alcuna storiografia negli anni 70, è un periodo di grandi cambiamenti per le donne, specie per quelle più giovani. Un periodo che disegna, che comincia a tracciare una lunga parabola. I primi anni del dopoguerra vedono la conquista della democrazia, come abbiamo detto, ma permane una situazione molto grave di fame, di miseria. E la ricostruzione procede con moltissime difficoltà, lasciando permanere uno stato di arretratezza in molte zone della penisola. Inoltre, moltissimi sono i problemi sul tavolo, oltre a un'elaborazione nazionale del lutto e di ricomposizione di una guerra civile, c'è il problema dell'assistenza alle vittime, ai reduci, agli invalidi. Per le donne in particolare si tratta spesso di adattarsi alla situazione, in qualche modo di, diciamo, tra virgolette, rientrare nei ranghi. Molte donne infatti perdono il lavoro che avevano ottenuto durante la guerra. E per loro spesso avviene una situazione più complessa, specie per quelle donne che hanno delle situazioni, diciamo, borderline, per le prostitute clandestine o meno, per quelle che erano state vittime della violenza, di stupri, per i profughi. Tutto cambierà rapidamente, con il boom negli anni tra il 58 e il 63, il cosiddetto miracolo economico. Un periodo in cui vi sono profonde trasformazioni economiche e sociali. Un periodo in cui cambia il modo di consumare, di pensare, di sognare, di vivere il presente, ma anche di progettare il futuro. Un testo di riferimento penso che sia quello di Guido Krajnc, Storia del miracolo economico, culture, identità, trasformazioni fra gli anni 50 e 60, edito da Donzelli nel 2005. Krajnc ci dice che l'Italia è un paese povero, arretrato, agricolo, uscito sconfitto e devastato dal conflitto. Un paese che però, nonostante queste condizioni di partenza quasi fatali, diventa molto rapidamente uno dei paesi più industrializzati del mondo. Un paese che contemporaneamente registra una grandissima mobilità, da nord a sud soprattutto, e sono gli anni dei famosi treni che partono da varie città del meridione, arrivano nel triangolo industriale. Una mobilità che però investe anche est e ovest, campagne e città, con dimensioni inaudite sino a quel momento. Un periodo in cui permane anche una forte emigrazione verso l'estero. Cambiano in questi anni lo stile di vita che diventa da agricolo e di sussistenza, sostanzialmente, a una cultura consumistica urbana. Cambiano anche i mezzi di trasporto, la mobilità, la facoltà di muoversi, la possibilità di farlo. Se volessimo avere delle icone, sarebbero la Lambretta, la Vespa, la 600, la 500, eccetera. Cambia anche il modo di abitare, di lavorare, dentro e fuori dalle abitazioni. Cambia anche il modo di concepire e di fruire le attività ricreative e la quantità e la possibilità di avere tempo libero. Non è un ritratto a chiaroscuri, perché permangono comunque in miseria. I costi di questo cambiamento sono molto alti. Le condizioni di chi emigra e di chi lavora spesso sono molto precarie, sconfinano nello sfruttamento. Le condizioni e le situazioni in periferia molto spesso creano disagi e problemi. Vi sono mancanza di servizi, forme di razzismo tra gli stessi italiani, ma anche, e E mi viene in mente cosa scriveva Pasolini negli anni 60 e 70, quella perdita anche di un patrimonio culturale antropologico che aveva caratterizzato la cultura dell'Italia sino a quel momento. Un periodo in cui l'inquinamento, la cementificazione, le speculazioni diventano del tutto evidenti e in qualche modo la nascita di un problema che ci portiamo avanti ancora adesso. Una nuova società si crea, prodotta da questo miracolo economico, che però rimane un intreccio comunque di tradizione e di modernità. L'alternarsi, lo specchiarsi, in qualche modo il legarsi di vecchie e nuove idee. Forse tra gli aspetti peculiari si possono segnalare il marcato declino della religiosità. L'Italia rimane un paese cattolico, però si trascurano alcuni diversi insegnamenti della Chiesa. Una secolarizzazione che investe soprattutto la popolazione maschile delle aree urbane. Un altro elemento che si può segnalare è che tutto sommato è un periodo di ottimismo. Vi è il desiderio di lasciarsi alle spalle la guerra e la miseria. E molti italiani riescono ad affrancarsi dalla fame o migliorano notevolmente le proprie condizioni. Grandi cambiamenti che però al contempo suscitano anche inquietudini da tanti punti di vista, anche sul dato della moralità. Se volete riferirvi ad alcuni studi di impronta regionale su questi aspetti, consiglierei le ultime pubblicazioni degli istituti per la storia del movimento di liberazione, quello friulano di Udine e quello dell'istituto regionale di Trieste. Vediamo ora a livello nazionale invece quali sono le principali trasformazioni che avvengono appunto negli anni del boom tra il 58 e il 63 e che condizionano questo periodo. Il primo aspetto che è opportuno citare è quello del declino, del declino della famiglia contadina patriarcale. Una forse delle maggiori trasformazioni degli anni del boom. Il declino appunto della famiglia patriarcale contadina avviene con l'emigrazione, con l'inurbamento, col fatto che si formano nuovi nuclei familiari in questi contesti che poi diventano sostanzialmente la norma anche per le altre classi sociali. Quello che però rimane e che caratterizza il nostro paese, e lo distingue anche in qualche modo ancora oggi dagli altri, è anche la permanenza però di una forte rete familiare e parentale, che in qualche modo, diciamo così, compensa, sostituisce quella che era stata la struttura della famiglia patriarcale. Questo declino, appunto, della famiglia patriarcale ha un forte impatto sulla vita delle donne, perché molto spesso rappresenta una vera e propria liberazione dalla fame, dalla miseria, dal carico di lavoro, da quelle complesse regole di convivenza e di gerarchie che la caratterizzavano. Abbiamo già citato ad esempio la figura della reggitrice o i rapporti complessi tra suocere e nuore, che avevano caratterizzato molta parte della cultura contadina e che spesso erano conflittuali. Tant'è che in questo periodo si registra anche il fatto che molte donne cercano di sposare un uomo che non facesse il mestiere di contadino. Molte lasciano le campagne e questo per loro significa maggiori possibilità di essere trattate da pari, sia nel matrimonio che in famiglia. Anche se va sottolineato che la disuguaglianza è comunque la norma. Gli uomini tendono in questo periodo a mantenere anche ben saldi i loro privilegi e la differenziazione dei ruoli maschile e femminile è molto marcata, rimane molto marcata, specie nelle regioni meridionali del paese. Il secondo aspetto di trasformazione riguarda in generale i mass media, l'abbigliamento e anche l'attenzione al corpo che viene data in questo periodo. È il periodo in cui in Italia si diffondono i mezzi di comunicazione di massa e raggiungono sostanzialmente tutta la popolazione. Cinema, radio che aveva già cominciato, carta stampata, la televisione, ovviamente progressivamente, in modo un po' più lento dal 1954. Tutti concorrono a costruire un nuovo immaginario e diventano punto di riferimento imprescindibile gli Stati Uniti e quello che si può sintetizzare come American Style of Life. Per le donne diventano importanti i rotocalchi, le riviste, i fotoromanzi. Alcune immagini di questa pubblicistica le includo nella cartella. Si apre il mondo della carta stampata a una platea, a un numero di donne che prima ne erano state sostanzialmente escluse. Ed è interessante rilevare che ora vi possono accedere anche delle donne che a malapena sapevano leggere. I fotoromanzi soprattutto e i rotocalchi fanno una grande parte in questa operazione. Contribuiscono anche in qualche misura all'alfabetizzazione e anche alla diffusione di alcune idee, di alcuni stili di vita e quant'altro. Una nuova attenzione viene tributata anche ai corpi delle donne con nuovi modelli. E qui penso ai film hollywoodiani, ai modelli di riferimento di bellezza, anche qui incarnati nelle icone delle pin-up del periodo, anche se però va valutato che personaggi e ruoli di questi film hollywoodiani e delle pin-up sono molto distanti in realtà dalla realtà della vita quotidiana delle donne italiane. E penso anche a gesti apparentemente banali per noi oggi, come fumare, guidare la macchina, svolgere attività sportive oppure avere delle posizioni, dei ruoli sociali. Caratteristici del periodo sono anche, sempre in riferimento all'attenzione verso i corpi delle donne che viene fatta in questo periodo, sono i concorsi di bellezza. Concorsi che sono, diciamo, o un trampolino o una scorciatoia per arrivare alla fama e garantiscono anche in qualche modo una mobilità sociale. Penso anche in questo caso a due figure iconiche del periodo che possono essere Gina Lollobrigida e Sofia Loren. Questo però ci serve per ragionare anche sul fatto che c'è una maggiore attenzione anche per i corpi propri, una diffusione sempre ad esempio più ampia di cosmetici, anche a quelle classi che non erano ricche. Si registra, come sapete, un cambio anche dell'abbigliamento, quello che viene definito new look, e che in qualche modo, se ci pensiamo, rappresenta il trionfo della femminilità come una risposta invece a quello che era stato l'abbigliamento, il vestiario delle divise della guerra. È un percorso che poi giunge sino alla minigonna e al bikini e che sdogana in Italia, forse un po' più lentamente che in altri paesi, ma ad esempio l'uso dei pantaloni per le donne. Un vestiario che comunque sia sempre più comodo e più pratico e che debba essere funzionale ai nuovi ruoli, alle nuove attività che vedono protagoniste le donne, e che però, anche qui è interessante riflettere sul fatto che marca sempre meno quella che è la differenza tra le varie classi sociali, e quindi un vestiario che in qualche modo è funzionale a ridurre le diversità, anche se questa affermazione va ovviamente relazionata poi alle varie situazioni contingenti. Un ulteriore aspetto importante è quello riferito all'istruzione e ai giovani. In questo periodo gli adolescenti cominciano a diventare una categoria a sé, un gruppo sociale che è identificabile e distinto da quello degli adulti, un gruppo sociale che vuole lasciarsi alle spalle la guerra e la miseria e che vuole divertirsi. Attenzione che sarà un fenomeno diverso da quello che avviene alla fine degli anni 60 e che non ha una carica ideologica così, così importante e così strutturale, ma che non di meno va preso in considerazione. Anche qui penso a un romanzo, a Ragazzi di vita di Pasolini, che forse dà uno spaccato molto interessante del contesto che sto cercando di tratteggiare. Per le ragazze però va considerato che spesso è molto più complesso essere indipendenti dalle proprie famiglie. Però manifestano, e questo forse è il dato importante, il desiderio di vivere in un modo diverso da quello dei loro genitori. Spesso queste ragazze vogliono lavorare, aspirano a una maggior parità tra i sessi e aspirano ad avere dei ruoli, a rivestire delle cariche e a fare delle attività che le possano valorizzare. Quanto invece all'istruzione, bisogna registrare, è necessario registrare che ci sono enormi progressi nei livelli di istruzione femminile in questi anni, che sono dovuti a fattori diversi. Ovviamente da parte delle bambine, delle ragazze, delle donne, c'è l'aspirazione a avere un lavoro migliore appunto di quello dei genitori, ad avere un reddito, a poter progettare e gestire la propria vita e il proprio futuro. Un aspetto che è anche incentivato con maggiore energia dalle famiglie rispetto al periodo precedente. Gli effetti più evidenti sono che l'analfabetismo femminile si riduce in modo ancora più netto che nel periodo precedente. Le donne, ad esempio, le donne analfabete nel 1951 sono il 15%. E questa percentuale cala in una trentina d'anni sino al 3,8%. Va altresì valutato che comunque una percentuale che cala in modo maggiore rispetto a quella dei maschi, ma questo dipende dal fatto che, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, i punti di partenza sono diversi. Aumenta anche il numero delle ragazze iscritte alle scuole medie e alle scuole superiori. E questo avviene anche prima della riforma del 62 che unifica la scuola media e toglie quello che si chiamava l'avviamento professionale. I numeri delle giovani donne che frequentano le università sono anch'essi in aumento. Il divario di genere si sta riducendo, nonostante però rimangano alcune marcate differenze regionali. E vada considerato, badate che siamo prima degli anni 70, che gli studi superiori rimangono ancora molto elitari. Cambiano poi le modalità di fruizione della scuola e cresce il numero delle classi miste e mutano positivamente, direi, anche i rapporti che ci sono tra compagni di classe, molto meno imbalsamati, ingessati rispetto al periodo precedente. E per molti non è più una novità sconvolgente, ad esempio, avere una ragazza in classe. Anche se il fenomeno arriva a compimento alla fine degli anni 60, come abbiamo già detto, molte donne raggiungono un livello di istruzione di gran lunga superiore a quello che era stato quello delle loro madri.